Dunque, carissimi, il 27 marzo sarà Pasqua. È bello questo annuncio della data della Pasqua nel giorno dell'Epifania, della manifestazione del Signore, a dire che per noi quest'anno il Signore si manifesterà nel tempo della celebrazione dei suoi misteri, anzitutto al centro la Santa Pasqua, il vivo santo, e poi attorno alla Pasqua la memoria di tutti i misteri, cioè di tutti i fatti di salvezza che Gesù ha compiuto, contemplando poi la santità come frutto dell'opera della redenzione compiuta da Gesù nella Pasqua, ad indicarci una meta, ad indicare il luogo dove noi potremo fare esperienza della sua manifestazione, il modo con cui lui vorrà manifestarsi dentro la nostra vita di quest'anno, dentro il tempo, esattamente il mistero che stiamo celebrando, quello dell'incarnazione. Sapere che è davanti a noi la possibilità di immergere ancora una volta la nostra vita dentro la sua Pasqua è per noi motivo di certa speranza, veramente il modo con cui ci viene dato di sperimentare la misericordia di Dio per noi. Dunque lui si manifesta, lui si rivela a noi, desidera incontrarci, esattamente come stiamo contemplando in questo tempo di Natale. Tutto ha un punto di arrivo ed è il bambino nato per noi, il figlio di Dio. Questo è il punto centrale. Tutti sono come attratti dalla sua presenza. A tutti è dato di potersi confrontare con lui. E tutto in questo tempo di Natale è contemplazione di come ci si muove di fronte a lui. Fatto che rivela chi siamo noi. Questo accade quando si manifesta la gloria di Dio su questa terra, nel bambino che ci è dato. Viene svelato anche il segreto del nostro cuore, chi siamo noi. E il giudizio su di noi è esattamente il come noi siamo dinanzi a questo bambino. E così ci viene dato di poter fare memoria di quanti si sono trovati per primi a confrontarsi con la sua presenza. Oggi per noi, in questa solennità, i santi magi, questi uomini sapienti che vengono da lontano, uomini abituati a scrutare il cielo, come tutti gli uomini che si dedicano alla sapienza, hanno nel cuore un desiderio, un profondo desiderio di conoscenza che li porta ad avere l'atteggiamento di chi si mette in ricerca. Scrutano il cielo, sono astronomi, guardano le stelle, sono lontani dal percorso di rivelazione che Dio ha già iniziato con il popolo santo di Israele, ma interrogano quell'altra parola che Dio ha dato a tutte le genti, che è il creato, parola di Dio per tutti gli uomini. Scrutando il cielo, questi uomini sapienti si accorgono di una stella nuova, mai vista prima. E come erano abituati a pensare, un fatto così straordinario in cielo dice a loro che qualcosa di straordinario sta per accadere sulla terra. e così, seguendo i loro calcoli, le loro conoscenze, si mettono in cammino per poter vedere qual è il fatto che corrisponde a questa stella nel cielo. Vedi fin dove vengono coinvolti da questo loro desiderio di conoscenza. Si mettono in cammino, è un'esperienza, è un mettersi in gioco, è il seguire un segno, un indice puntato, senza ancora poter contemplare quel fatto al quale corrisponde, ma con il desiderio sincero di vedere che cosa quella stella annuncia. E così, con nel cuore questo desiderio, che questi uomini da lontano giungono fino a Gerusalemme. A Gerusalemme incontrano Erode, il re. E la domanda che loro pongono ad Erode scuote da dentro il cuore di Erode e di tutta Gerusalemme. Tutti vengono presi da un profondo turbamento. Avete sentito che cosa chiedono i magi? Dov'è il re, colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. Questa domanda, dov'è il re dei Giudei, doveva essere nel cuore di Erode peggio che una pugnalata. Erode era ossessionato dalla paura di perdere il suo regno e non aveva esitato a sacrificare gente di casa, la moglie, i figli, semplicemente per il sospetto che tramassero contro di lui. Un uomo spietato nella sua follia, non doveva certo essere un pensiero per lui, come poco dopo farà far fuori una quindicina, forse meno, di ragazzini a Betlemme. Di fronte a questa domanda, Erode precipita nel turbamento più profondo, nella paura. Convoca gli scribi, i suoi sapienti, coloro che conoscono la scrittura. E loro hanno una risposta. Loro sanno dove deve nascere colui che sarà il pastore di Israele. Sorprende questa cosa, sorprende molto. Israele, che ha la profezia, che sa che deve nascere colui che sarà il pastore di Israele, non si mette in un atteggiamento di attesa, di ricerca, come immagino. Non attendono che arrivi colui che la profezia annuncia. Betlemme è poco distante da Gerusalemme, 7-8 chilometri, ma non si muovono da Gerusalemme. Peraltro, i magi che hanno saputo leggere i segni che il Signore ha posto nel cielo, il segno della stella, arrivano vicino a Betlemme, ma anche loro hanno bisogno della testimonianza della scrittura, la profezia, che indica il luogo, appunto Betlemme, Giuda, il luogo della nascita del pastore di Israele. Chi aveva quella scrittura e quella profezia come dono non sa ascoltarla. Questi uomini, partiti da lontano, seguendo un segno, vengono illuminati da questa parola. Erode indica loro la strada, è paradossale questa cosa. Erode ha la scrittura e attraverso quella scrittura indica ai magi la strada. Nel suo cuore sappiamo bene che non c'è quel desiderio che lui manifesta a parole, quel dire appena l'avete trovato ditemelo dire perché voglio venire anch'io ad adorarlo. Sappiamo bene qual era l'intenzione del suo cuore. I magi riprendono il cammino, ormai quel breve tratto di cammino che li separa dalla contemplazione del fatto che quella stella annunciava. Appena riprendono il cammino, appena E avete sentito che cosa dice il Vangelo? Appena videro la stella, provarono una grandissima gioia. Una grandissima gioia. Nel cuore di Erode, una grandissima paura. Nel cuore dei magi, una grandissima gioia che contrasta. Erode precipita nel turbamento. I magi vengono invasi da una gioia profonda, intima. E arrivano al luogo indicato dalla stella. E ciò che vedono è per loro corrispondenza al segno. E si dispongono nel primo atteggiamento, forse l'unico, che noi siamo chiamati ad avere dinanzi a Dio, quello dell'adorazione. Senti anche qui il contrasto. Questi uomini adorano il bambino. Nel cuore di Erode, preso dalla paura, c'è ben altro sentimento, quello di eliminare il bambino. Grande turbamento, grandissima gioia, far fuori il bambino, adorarlo. Senti come sono contrastanti questi atteggiamenti. Loro poi riprendono la strada del ritorno, sempre in ascolto di ciò che il Signore dice loro, per un'altra via, sottraendosi a quel disegno folle di Erode, che non esiterà di lì a poco a diventare veramente follia. Dite un po', noi dove siamo in tutto questo? Vedi che la questione è esattamente lui, il bambino. Questa è la questione. Per tutti, per Israele, per tutte le genti. La questione è il bambino. Come stiamo dinanzi a lui? Ti fa paura? Pensi che sia venuto per toglierti qualcosa? Pensi che sia venuto per esigere qualcosa da te? Oppure ti accorgi dei segni della sua presenza che con abbondanza il Signore mette dentro la tua vita? La nostra vita è piena di stelle comete, ma noi spesso non abbiamo quella curiosità, quel desiderio di ricerca, quel desiderio di vedere Dio che ha mosso i magi in questo lungo cammino, il desiderio di conoscere Dio. Senza questo nostro desiderio, Dio non si impone, ha scelto l'incarnazione per mostrarsi, non per costringerci a credere, ma per darci la possibilità di incontrarlo e di adorarlo, lasciandoci liberi. Questa è la questione anche per noi. Vedi come in questi giorni, in queste celebrazioni, tutto si muove attorno al bambino e tutti siamo chiamati ad arrivare lì e a scegliere quale sentimento vogliamo avere, quale atteggiamento avere di fronte a lui. Sarebbe bello poter dire: ma noi, Signore, vogliamo essere come i magi, noi vogliamo rischiare quello che abbiamo, metterci in cammino, seguire i segni che tu dai nella nostra vita per poterti incontrare e adorare. E forse questo, per la misericordia di Dio, per noi che siamo qui, forse c'è qualcosa di questo dentro il nostro cuore. Ma quante volte anche al perdere il nostro cuore perdono sentimenti simili a quelli di Erode? La paura di un Dio che sembra voler esigere qualcosa da noi o portarci via qualcosa, in quella immagine distorta di Dio che noi ci siamo fatti e che dobbiamo sacrificare se vogliamo poter incontrare il vero Dio, quello che si è fatto bambino per offrirsi alla nostra fede. Noi siamo in Erode ogni volta che chiudiamo la porta a Dio che viene. Ogni volta che pretendiamo di difendere la nostra esistenza, di fare a meno di Lui, ogni volta che crediamo che Lui venga per derubarci di qualcosa, ogni volta che non gli permettiamo di essere Signore della nostra vita. Noi siamo immagini ogni volta che lo riconosciamo presente e lo adoriamo. Come si può adorare Dio? Abbiamo qualcosa da potergli donare che già non gli appartenga? Tu vedi bene anche come questi doni che i magi portano, la liturgia ci invita a contemplarli. Vedi bene come questi doni sono di fatto essi stessi epifania, manifestazione di chi è il bambino. Possiamo forse noi pensare di avere qualcosa che già non gli appartenga da potergli offrire? Quale adorazione possiamo dare a lui? L'unica adorazione possibile è quella della consegna della nostra vita, di una vita spesa nell'amore, nell'amore. Quell'amore che lui ha donato a noi, quella scala che lui ha percorso, dice Fulgenzio, raggiungendo noi, è una scala di amore, questa discesa verso di noi. Ma questa scala rimane aperta anche per noi, è la scala dell'amore, della carità. È questo che ci permette di adorare il bambino, di adorare Dio presente in mezzo a noi, nei modi con i quali lui ha voluto continuare ad essere presente tra di noi, scegliendo i poveri, gli ultimi, come il luogo privilegiato della sua presenza. E il mondo è pieno di segni, di stelle che indicano nei poveri la presenza di lui. Ma bisognerebbe essere come i magi, così come Don Orione è stato, capace di leggere quei segni, riconoscendo la presenza e adorando Gesù nei poveri. Tra di noi, nelle nostre relazioni, nel modo con cui usiamo le cose, nell'amore, nell'amore. Questa è l'unica adorazione possibile, quella della nostra vita, che si lascia trasformare dalla sua presenza, dall'amore che lui è venuto a portare. Noi siamo vivi quando contempliamo Dio. Questa è la vita che noi possiamo offrire a lui, è l'uomo vivo, vivente, che dà gloria a Dio, ci dice Nero. E l'uomo è vivo quando contempla Dio, a noi è data questa possibilità, ed è così che noi vorremmo adorare Dio con la nostra vita. Signore, ti chiediamo di tenere lontano da noi la paura. Tu non sei venuto per portarci via qualcosa. Fa che non ci nascondiamo dentro la nostra paura di te. Se c'è bisogno, buttaci giù dal trono che noi ci siamo costruiti. Perché noi vogliamo essere tuoi. Vogliamo che la tua signoria su di noi si manifesti. Donaci sempre il desiderio di cercarti, sempre. Di seguire i segni della tua presenza che tu abbondantemente metti dentro la nostra vita. I segni potenti, quelli della tua parola, dei sacramenti, i luoghi della tua presenza nei poveri, nei sofferenti, negli ultimi. Donaci la capacità di saperti riconoscere per poterti adorare con la nostra vita, lasciando che l'amore che tu hai portato in mezzo a noi trasformi tutta la nostra vita e così il mondo possa riconoscere presente, vivo in mezzo a noi.